che si sta bene qua dentro. Cioè veniamo rigenerati spirito, anima e corpo, proprio lavoro totale nella nostra vita. E questo è qualcosa di fondamentale. Dopo vi dirò il titolo di oggi, prima voglio farvi una domanda, perché vi ricordate, a me piace fare le domande, vi faccio una domanda facile e credo che tutti abbiate la risposta. Quanti erano i discepoli di Gesù? 16, come 16? 13? Giochiamo la schedina? Questa era facile. Ora vi faccio quella difficile però. Quali erano i nomi dei discepoli di Gesù? Questo è più difficile. Tu lo sai? Vieni, vieni a ripetere. Tranquilli, è normale. Non è facile per nessuno ricordare tutto, tutti i particolari, soprattutto quando si tratta di diversi nomi. Li sappiamo tutti, ma non li ricordiamo. E sapete, pensavo che questa, comunque, come tante altre, non è una cosa fondamentale. Ci sono cose fondamentali, ci sono cose che non sono fondamentali. E sapete, lo sapete bene, noi evangelici siamo sempre molto bravi perché abbiamo tantissime chiese, tantissime denominazioni, tanti movimenti. Questo avviene per vari motivi, ma non entro nel merito stamattina, ovviamente. Però in tutto questo è stato molto utile per la mia vita un principio che mi ha trasmesso e insegnato il mio padre spirituale, il pastore Mike. E lui dice sempre una cosa: nelle cose fondamentali ci vuole... Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Ok, allora io vi trasmetterò questo principio e domani direte: questo principio ce l'ha trasmesso il nostro pastore. Nelle cose fondamentali ci vuole unità. E quando parliamo di cose fondamentali stiamo parlando di cose dottrinali. Se tutti noi non crediamo che Gesù Cristo è il Signore, che è il Figlio di Dio, che è venuto sulla terra, è morto sulla croce, è risuscitato dai morti, tra di noi non può esserci unità. Perché questa è la dottrina fondamentale del nostro credo, credere in Gesù come Figlio di Dio, perché Lui, attraverso di Lui, il Padre ha donato la grazia della redenzione e della salvezza, così come crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, tre persone, un solo Dio. Ok? Ci siamo tutti? Queste sono cose fondamentali attraverso le quali noi diventiamo unità. Poi ci sono delle cose che non sono fondamentali. Per esempio, ci sono delle chiese in cui ogni domenica fanno il lavaggio dei piedi. Noi non l'abbiamo mai fatto. Mi ricordo che una volta mi trovavo a casa di Tony Settecase ed Emanuela e c'era la loro cugina, Francesca Geraci, che oggi non vedo, frequenta qui la chiesa. E così non mi ricordo da come è uscito fuori un discorso, e io ho detto questi principi, ho detto perché per esempio ci sono delle chiese in cui fanno il lavaggio dei piedi. E lei dice, sì, infatti nella nostra chiesa facciamo il lavaggio dei piedi. Ho detto, ah, bene. Ho detto, bene. Qui ci vuole libertà, nel senso che ogni chiesa locale può decidere se fare il lavaggio dei piedi o non farlo, ma questa non è qualcosa di fondamentale, non è dottrina. Ok? Infine, la terza cosa, tutte le altre cose che non sono né fondamentali né non fondamentali, in tutte le altre cose ci vuole, cosa ci vuole? Amore. Quindi nelle cose fondamentali, unità. Nelle cose non fondamentali, libertà. In tutte le altre cose, amore. Ora sappiamo bene che questa parolina amore è una parolina talmente piccola ma talmente grande. Perché la parolina amore racchiude la consistenza di Dio. Dio è amore. Dio ha creato cieli e terra. Dio ha creato l'uomo per un atto d'amore. L'ha creato a sua immagine e somiglianza. E gli ha dato uno dei doni più grandi che possano esistere sulla faccia della terra, la libertà di scegliere. E questo è l'atto d'amore di Dio che poi, a causa di una scelta sbagliata, ha dovuto rimediare per l'uomo per potergli garantire la salvezza e la vita eterna attraverso il dono di Gesù, un altro atto supremo d'amore. E quando io penso a questa parola, amore, che poi è il motore dell'universo, non posso non pensare a ciò che scrive l'Apostolo Giovanni al capitolo 3, versetto 16, quando dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Non posso non pensare a quella donna che sta per essere lapidata e Gesù, chiamato in causa, a un certo punto, conoscete la storia, dirà: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Le rispose: nessuno, Signore. Gesù gli disse: neppure io ti condanno, vai e non peccare più. Io potrei condannarti, ma io sono qui perché ho un altro messaggio che si chiama grazia. Non posso non pensare a quel giovane ricco che si presenta davanti a Gesù e gli chiede cosa deve fare per ereditare la vita eterna. Gesù dialoga con lui, osserva i comandamenti, quali lo faccio da quando ero giovane, conoscete la storia. E a un certo punto è scritto: Gesù, fissandolo nel volto, lo amò. Quando Gesù lo fissò in quel volto, lo vide dentro, gli vide la storia, gli lesse la vita. E in quel momento le compassioni di Dio erano tutte rivolte verso di lui e Gesù lo amò e gli disse: una cosa ti manca, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma quando io penso alla parola amore, mi viene nel cuore uno dei capitoli più belli, profondi, ispirati, rivelati della parola di Dio. Prima Corinzi 13, la rivelazione che l'Apostolo Paolo riceve. E sapete la cosa strana che è? Lui parlerà dell'amore immediatamente dopo avere parlato dei doni spirituali, dei doni dello Spirito Santo, dell'importanza dei doni dello Spirito Santo. Terzo ed ultimo studio dell'altro martedì. E poi inizia a parlare dell'unità del corpo, della diversità delle membra, delle varie funzioni, la connessione, la dipendenza dell'uno dall'altro, necessarie per la vita stessa del corpo. E poi inizia a introdurre l'importanza del corpo spirituale e dirà, prima Corinzi 12, 27, voi, noi, siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Il corpo di Cristo. noi siamo il corpo di Cristo. E mi chiedo, ma ci rendiamo conto cosa significa essere il corpo di Cristo? Lui è il capo, noi siamo il corpo, la Chiesa è il corpo di Cristo e questa è forse una delle benedizioni più grandi in tutto l'universo. E dopo che parla del corpo di Cristo in generale, parla delle funzioni, dei ruoli, delle chiamate e dice che Dio stesso ne ha costituiti nella Chiesa alcuni, in primo luogo come apostoli, poi in secondo luogo come profeti, terzo luogo come dottori, evangelisti, coloro che fanno le potenti operazioni, i doni di guarigioni, di assistenza, di governo, diversità di lingue, tutti aspetti, concetti e chiamate che poi spiegherà in altre epistole. E poi dice, sono forse tutti apostoli o tutti profeti o tutti dottori? Hanno tutti il dono di potenti operazioni, hanno tutti i doni di guarigioni, parlano tutti diverse lingue, interpretano tutti? No, certamente. La risposta è no, perché come un corpo naturale non potrebbe essere formato solo da un cuore. Pensate, il cuore è uno degli organi più importanti nel corpo umano, ma un corpo non può essere formato solo dal cuore, non potrebbe vivere, così come un corpo non può vivere senza il cuore. Un cuore non potrebbe essere formato solo da un cervello, non potrebbe vivere. Così come un cervello non può vivere senza un corpo. E gli uni hanno bisogno dell'altro. E tutti insieme siamo il corpo. E dopo che annuncia tutte queste rivelazioni potenti, a un certo punto dice, fate bene, desiderate ardentemente i doni maggiori, desiderateli, ambite alle cose spirituali, desideratele, va bene, Shema, io vi mostrerò una via più alta, una via più alta. E scrive il meraviglioso capitolo 13 di Prima Corinzi. Lui ha ricevuto la rivelazione. L'Apostolo Paolo è uno dei pochi, forse ad avere, se non tutti, quasi tutti i doni dello Spirito, un ministero potentissimo. Ha scritto la maggior parte del Nuovo Testamento, le lettere. Ha ricevuto delle rivelazioni incredibili. Ha vissuto una vita incredibile. Da chi era persecutore della Chiesa diventa perseguitato per la Chiesa, per il nome di Gesù. Non si è tirato mai indietro, è andato sempre avanti. E man mano che è andato avanti nel suo cammino, è via via, sempre di più, cresciuto e perfezionato. Uno come ce ne sono davvero pochi. E a un certo punto tira le somme e forse fa l'esame della sua vita. Dice, ok, i doni fondamentali, potenti, meravigliosi, giusto? Il corpo di Cristo meraviglioso, la base. Ma c'è una via più alta. La cosa più importante è una sola. E la paragona alle cose spirituali e dice, anche se io parlassi tutte le lingue degli uomini, degli angeli, ma non ho amore, io divento come un bronzo risonante o uno squillante cembalo. Anche se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, la scienza, avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutti i miei soldi, le mie facoltà per nutrire i poveri, dessi perfino il mio corpo per essere bruciato, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Ed elenca le caratteristiche dell'amore. L'amore è paziente, benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno. Le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà avvenuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. E poi dice: quando ero bambino, ecco che forse sta facendo un lavoro di introspezione, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino e ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato adulto, quando sono diventato un uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Ora dunque, queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Mamma mia, che rivelazione! Qual è la cosa più potente? È l'amore. Ora torno alla domanda: come si chiamano questi discepoli? Qualcuno l'ha cercato nel frattempo? Ve lo dico io. Iniziamo dal primo. Chi metteremo per primo? Eh? C'è una diatriba, andiamo per alzata di mano. Pietro. Mettiamo Pietro, perché Pietro è Pietro. Pietro, Simone figlio di Giona o figlio di Giovanni. Secondo, Andrea, suo fratello. Pietro, Andrea. Terzo, Giacomo il maggiore. E qui riceviamo un suggerimento. Poi c'è Giovanni, fratello di Giacomo. E se c'è Giacomo maggiore, ci sarà anche un altro Giacomo, Giacomo minore o fratello del Signore. Poi abbiamo Tommaso, Giuda, Taddeo, Filippo, Matteo, Natanaele, Matteo Levi, Natanaelo, Naele, Simone lo Zelota, perché Pietro sarà prima chiamato Simone, vi ricordate? Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. E sapete, pensavo che Gesù chiama questi 12 uomini, li chiama ad essere suoi discepoli. Loro fanno questo percorso con Gesù, qualcuno finirà molto male, faranno alcuni errori, cresceranno, diventano i suoi discepoli, alcuni ricevono delle chiamate piuttosto che altri ricevono altre chiamate e crescono nella loro chiamata. E fra di loro ce n'è uno, quello che, di cui oggi parleremo, perché è attinente al messaggio di stamattina. Un uomo che ha ha un cuore, un bel cuore. L'uomo dell'amore si chiamerà Giuda. Giovanni. E sapete, Giovanni, leggevo, ha l'ardire di dire e di scrivere che lui era il discepolo che Gesù amava. Se io oggi vengo da voi e vi dico, io sono il discepolo che Gesù ama, voi cosa pensate? Come mi guardate? Mi tolgo io. Un altro viene da te e dice, io sono il discepolo che Gesù ama. Giovanni diceva continuamente che lui era il discepolo che Gesù amava. E lo scrive tante volte. Giovanni 19:26 dice, Gesù allora, vedendo sua madre presso di lei il discepolo che Gesù amava, disse a sua madre, donna, ecco tuo figlio. Giovanni 20, versetto 2. Allora andò di corsa da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Ho preso dei versetti generali. Giovanni 21, 7. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Giovanni 21, 20. Ora Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava. Giovanni. Quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù. E ho pensato, pensa, quando arrivava Giovanni, si presentava, buongiorno, piacere, io sono Giovanni, il discepolo che Gesù ama. E quello guardava, ma scusate, ma sto Gesù aveva amore solo per Giovanni, ma gli altri non li amava? Io ho pensato, ma gli altri discepoli questa cosa gli dava fastidio? Probabilmente. E ho pensato, ma non pensava di essere un po' troppo presuntuoso? E pensando ai 12 discepoli, pensavo quanto erano diversi l'uno dall'altro. E le storie diverse che avevano, di provenienza, culturali, territoriali, tipi di lavoro che facevano. Passiamo da un Matteo Levi, esattore delle tasse, a dei pescatori. Ho detto, ma secondo me questi avranno discusso parecchie volte. Ho pensato che quando Gesù è risorto e si presenta a porte chiuse, mentre Tommaso non c'è, i discepoli lo vedono, sono felici. Poi arriva Tommaso e gli dicono, ehi Tommaso, abbiamo visto il Signore, è venuto qui, è apparso dal nulla. È apparso all'improvviso mentre tu non c'eri. E Tommaso risponde, se io non lo vedo non ci credo. Se io non metto il dito nelle sue mani, nel costato, io non crederò. E immagino gli altri, ve lo dico in greco, essempido. Un cicliri, ma com'è? E poi arriva Gesù. Gesù che vede tutto, anche quando noi pensiamo che lui non c'è, c'è. E se a casa mia è anche a casa tua, è ovunque. Questo è difficile da capire, ma è così. Perché lui è onnipresente. E Gesù di nuovo si presenta a porte chiuse 8 giorni dopo, stessa scena, uguale, tutti là, e stavolta c'è anche Tommaso. E Gesù la prima cosa che fa dice, Tommaso, vieni che cagate a parlare. Eric, metti il dito qua. Metti il dito qua, Tommaso. Tocca. E quando Tommaso inizia a vedere, a toccare, esclama una frase: Signore mio e Dio mio. E Gesù gli risponde: Tommaso, tu hai creduto perché hai visto e hai toccato con le mani, ma beati quelli che non vedendo crederanno. Beati tutti quelli che crederanno senza averlo visto fisicamente. Sapete una cosa? Solo nel Vangelo di Giovanni troverete che Giovanni scrive che è il discepolo che Gesù ama. Gli altri tre non scriveranno di Giovanni che è il discepolo che Gesù amava. E questo dice tanto. O forse Gesù amava Giovanni in un modo particolare rispetto agli altri? E io mi sono chiesto, ma in realtà come stavano le cose? Ve lo siete chiesti? Sì o no? E per capire meglio, io credo che noi dobbiamo mettere il focus sul personaggio. Chi è Giovanni? Chi è Giovanni? Lui. Noi siamo il frutto di quello che abbiamo vissuto. Formati o deformati che possiamo essere. Ma questo non significa che dobbiamo rimanere tali quali. Perché entriamo tutti in un processo che lo stesso Apostolo Paolo ha vissuto per esperienza. E lo scriverà nelle sue lettere, e lo scriverà nella lettera ai Romani, capitolo 12, dove inizia a parlare di metamorfosi. Noi siamo in un processo di metamorfosi continua. E questo processo di metamorfosi, come il nostro corpo cambia man mano che ringiovaniamo, avviene anche nella nostra mente. Quella è fede che chiama le cose che non sono come se fossero. Chiusa parentesi. Giovanni, anche qui preferisco dirvelo in greco, ero figlio più nico. Ma essere il figlio più piccolo non significa essere il figlio del cuore. Errore. Pensate che si ipotizza che Giovanni al momento della sua chiamata potesse avere tra i 15 e i 18 anni. C'è un quindicenne qui in questo momento? Alza la mano se hai 15 anni. Alzati per favore. Alzatevi, quindicenni, sedicenni. Ci siete? Io sono già in piedi, 17 anni. Ok? Stai subito a questi picciottienti. Belli, vi potete sedere. Un ragazzo di quest'età, in piena adolescenza, che viene chiamato da Gesù a lasciare papà e mamma a casa sua e seguire Gesù. Un ragazzo che ancora ha bisogno di affetto, di amore, perché è in via di formazione personale. Ci sono giovani ancora a 30 anni che hanno bisogno della mamma e di papà. Ok? Cioè, non voglio condannare nessuno, però è chiaro che ci deve essere sempre un equilibrio fra le cose. Giovanni era un ragazzino, era il più piccolo. E forse Gesù proprio se lo prende come un figlio. E non che gli desse più amore. Giovanni stava sempre lì attaccato a Gesù. Giovanni stava sul petto di Gesù. Giovanni stava in un rapporto con Gesù unico. Era Giovanni che dimostrava un amore continuo a Gesù. Solo Giovanni starà davanti alla croce con le donne quando tutti sono scappati. Solo Giovanni. E la domanda è legittima. E allora gli altri non amavano Gesù? Lo amavano Gesù gli altri? Certo che lo amavano. Ma Pietro non si sarebbe mai sognato di mettere il suo capo sul petto di Gesù. E quando voleva sapere qualcosa mandava Giovanni da Gesù. Giovanni, dice il loto, a domandarci il loto che a te tu dici, perché se ci vado io? Ogni volta che Pietro parlava, mi sgridate che si prendeva. Qualche volta indovinava, anzittava. Ma la maggior parte delle volte erano legnate. E Giovanni non trattava Pietro per come trattava, scusate, Gesù non trattava Pietro per come trattava Giovanni, perché Pietro aveva bisogno di quel trattamento, doveva essere rotto nel carattere. Doveva essere rotto. Doveva essere rotto al punto che solo lui passò attraverso il vaglio, il setaccio. Il rapporto che Gesù aveva con Pietro era differente dal rapporto che Gesù aveva con Giovanni e da quello che aveva con Matteo, perché lui sa di cosa noi abbiamo bisogno e i nostri bisogni spesso non sono baci e abbracci, perché troppi baci e abbracci alla fine fanno male. Abbiamo bisogno di essere rotti per cambiare, perché con i baci e gli abbracci molto spesso noi non recepiamo il messaggio e non cambiamo. Giovanni stava sul petto di Gesù e io sono convinto che questo ragazzo avesse ferite nel cuore, questo strappamento dalla sua casa in età così giovane. È un mio pensiero questo, ok? Non è scritto. E Gesù sapeva che Giovanni aveva bisogno di sentirsi amato e aveva bisogno di esprimere il suo amore. Perché ognuno di noi abbiamo una personalità e un carattere diverso. E quando Giovanni dice il discepolo che Gesù amava, io credo che stesse scrivendo per autoconvincersi che era così, per sentirsi amato, aveva bisogno forse di guarire nel cuore. E Gesù gli dà la rivelazione dell'Apocalisse. E dopo la risurrezione, quando Gesù si fa vedere lì sul mare di Galilea, incontra i discepoli, Giovanni lo riconosce subito e dice a Pietro, Pietro è il Signore. E Pietro si butta in acqua, va da lui e per tre volte, Simone, non lo chiama Pietro, Gesù, Simone hai fatto un passo indietro importante. C'è solo un modo per ristabilirti. Mi ami? Lo sai che ti amo, Signore. Bene. Prenditi cura delle mie pecore. Tre volte. E subito dopo, a un certo punto, dopo che viene ristabilito, dopo che Gesù gli profetizza quello che sarà il suo futuro, Pietro si gira e vede Giovanni. E ancora una volta, come sempre, è di lui che ne sarà. Ma chi ti interessa? Pensa per te. E questa è la risposta di Gesù tradotta. Giovanni ha avuto una lunga vita. Si ritiene che sia morto tra i 96 e i 98 anni. Non ha avuto neanche lui una vita facile, come tutti. Ma Giovanni era riuscito a stabilire un rapporto particolare con Gesù. E questo rapporto particolare riguardava una cosa particolare: l'intimità. E l'intimità viene da una buona comunicazione. Quando leggiamo il Vangelo di Giovanni, è il Vangelo dell'amore. Giovanni mette in rilievo Gesù come Signore, come Salvatore. Mette enfasi sull'amore del Padre, sull'amore di Gesù. Giovanni presenta delle storie che nessun altro dei tre presenterà. La storia di Nicodemo, la storia della Samaritana. Solo Giovanni. E ha la rivelazione che il principio fondamentale è l'amore. E potrà sembrare strano. Sempre solo Giovanni al capitolo 13, versetto 34, scriverà le parole di Gesù: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Puoi salire, Salvo, per favore? Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi, se io sono uno bravo che rispetta tutte le regole, sarò riconosciuto come discepolo di Gesù? No. Se io sono usato da Dio per guarire, per avere i doni dello Spirito Santo in manifestazione, sarò riconosciuto come discepolo di Gesù? Anche la magia, la stregoneria fa tante cose che sembrano apparentemente buone. Non saranno i segni, non saranno le opere. Noi saremo conosciuti o riconosciuti, o meglio ancora, come è scritto, le persone conosceranno, comprenderanno, capiranno che siamo i suoi discepoli se abbiamo amore gli uni verso gli altri. Ed ecco che torniamo a Prima Corinzi 13. Ma adesso ve lo leggo nella versione poetica che amo tanto, una versione ispirata. E quando leggo, vorrei che ciascuno di noi possa mettere la propria vita in queste parole, come se io stesso, tu stesso, stessimo parlando a noi stessi, come se stessimo parlando con Dio, anche se parlassi con una umana eloquenza e una straordinaria sapienza, ma non avessi amore, sarei come il cigolio di un cancello arrugginito, come un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se parlassi tutte le lingue degli uomini, degli angeli, anche il linguaggio di Dio con potenza, rivelando tutti i misteri, la scienza, rendendo perfino il senso di ogni parola chiara come il giorno, e se avessi la stessa fede che può dire ad una montagna spostati ed essa si spostasse, ma non avessi amore, io non sarei altro che nulla. E se anche dessi tutto quello che posseggo ai poveri e perfino il mio corpo in sacrificio per essere bruciato come un martire, ma non avessi amore, non avrei ottenuto nulla. Non importa quello che penso, non importa quello che dico, non importa quello che faccio, io senza l'amore sarei soltanto un fallito. Sapete qual è la cosa straordinaria dell'amore? Che l'amore non si arrende mai, continua a lottare sempre. All'amore importa più dell'altro che di se stesso, e non desidera ciò che non ha. L'amore non si pavoneggia, non si monta la testa, non impone se stesso agli altri, non dice mai prima io, non va mai fuori controllo, non tiene il conto degli errori o dei peccati degli altri, non si diletta e non gioisce quando gli altri vengono umiliati, calpestati. L'amore prende piacere nel vedere la verità fiorire. Il suo fondamento è la verità. L'amore dà tutto, completamente. Confida sempre in Dio, cerca sempre il meglio, non guarda mai indietro, ma continua ad andare avanti fino alla fine. L'amore non muore mai. I discorsi ispirati, i pensieri, le filosofie, i ragionamenti un giorno finiranno, e pensate, pure il pregare, anche nelle lingue del cielo, si concluderà, e perfino la conoscenza raggiungerà il suo limite. Adesso non conosciamo solo che una parte della verità, e quello che pensiamo, diciamo su Dio è, come dire, sempre parziale, incompleto, imperfetto. Ma quando la perfezione arriverà, le nostre incompletezze, le nostre imperfezioni saranno eliminate. Quando ero bambino farfugliavo e fantasticavo come un bambino, ma quando sono cresciuto, quando sono diventato uomo, ho lasciato, ho smesso di fare le cose da bambino. Adesso infatti non riusciamo a vedere le cose chiaramente, come se brancolassimo nel buio e scrutassimo attraverso la nebbia in modo oscuro, come in un vecchio specchio. Ma non passerà molto tempo che il cielo si aprirà ed il sole brillerà. All'improvviso vedremo ogni cosa in modo chiaro, così come Dio vede chiaramente ciascuno di noi, e lo conosceremo direttamente proprio come Lui conosce ciascuno di noi. Ma ancora un po' di tempo prima di quella completezza. E adesso abbiamo tre cose che ci rimangono e che ci guidano verso la perfezione. La fede, cioè la fiducia che abbiamo in ogni momento ed ogni cosa verso Dio. La speranza, cioè l'aspettativa di qualsiasi cosa che certamente Lui compirà. E l'amore, cioè cercare di amare straordinariamente ed incondizionatamente, così come Lui ci ha amati per primo. Queste tre cose rimarranno: la fede, la speranza e l'amore. Ma la più grande, la più potente e la migliore di esse è l'amore. Questo è il messaggio dell'Evangelo. perché l'Evangelo è la buona notizia. E la buona notizia dice che Dio è amore e che ha dato suo figlio per morire per ciascuno di noi, per i nostri peccati, per la salvezza. Un atto estremo e supremo di amore verso l'umanità. Potete alzarvi.